le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.
Ben ritrovate, ritrovati, interviste scomode. Oggi è la guerra che domina imperante dopo le dichiarazioni di Borrell. L'Europa si deve preparare alla guerra e quindi tutto quello che è accaduto negli ultimi anni non era che l'antipasto di una discesa in campo dell'Europa che, come dice la bussola europea, deve intervenire ovunque siano minacciati, fra virgolette, minacciati i suoi interessi nevralgici in campo economico, finanziario e militare. Ma la prima domanda noi la vogliamo rivolgere a Ludovico Chianese, che ringraziamo, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università, che viene da Napoli, dove c'è stata proprio recentemente anche la repressione degli studenti e dei militanti che avevano organizzato una manifestazione in occasione di un concerto per l'anniversario della NATO. Vogliamo capire cosa si sta muovendo a Napoli e poi riflettere anche insieme sulle prossime iniziative dell'Osservatorio, che ha annunciato 2 giorni di mobilitazione a Roma per il 10 e l'11 maggio. A te la parola, Ludovico, e grazie.
Sì, grazie a voi. Allora, innanzitutto, per quanto riguarda Napoli, quello che sta succedendo a Napoli, tu ricordavi giustamente questa mobilitazione contro il concerto della NATO, ma in realtà negli ultimi giorni si sono incrociati diversi percorsi. Lunedì mattina, nella tarda mattinata, gli studenti hanno occupato il rettorato della Federico II, la principale università di Napoli. Questa occupazione nasce da un percorso, insomma, la conseguenza di un percorso di lotta piuttosto lungo. Vorrei ricordare che già alla fine dell'anno accademico scorso, all'Orientale, l'altra università di Napoli, un gruppo si è costituito, un collettivo di dottorandi e dottorande, contro la presenza di docenti funzionari della NATO all'interno dei corsi di dottorato per relazioni internazionali. Partendo da questo gruppo, poi con l'inizio della guerra a Gaza, si è costituito a livello cittadino una rete studentesca per la Palestina, che comprende sia studenti medi che studenti universitari, sia della Federico II che dell'Orientale. E la rete ha dato un contributo, diciamo, forte alle mobilitazioni contro l'aggressione israeliana a Gaza a favore della resistenza palestinese. In particolare, proprio subito dopo l'inizio della guerra, fu occupata la sede principale dell'Orientale per alcuni giorni. Ora, da lunedì è occupato il rettorato, non a caso il rettorato della Federico II, perché il rettore della Federico II, professor Lorito, è uno dei membri del comitato scientifico di Medor, la fondazione di Leonardo, la principale industria produttrice di armi in Italia, è la decima o l'undicesima nel mondo, ovviamente tutte le altre sono statunitensi, quindi è una vera e propria potenza. E tra l'altro l'osservatorio, che era nato all'inizio come osservatorio contro la militarizzazione delle scuole, proprio dopo aver preso atto, insomma, della presenza sempre più invadente dei militari all'interno della ricerca e della università, si è trasformato in osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e delle università. Una delle campagne che l'osservatorio sta facendo, appunto, la richiesta a quei rettori di università pubbliche statali italiane che fanno parte del comitato scientifico di Medor di dimettersi da Medor, ovviamente. A Napoli abbiamo questa situazione particolarmente imbarazzante, perché siedono nel comitato scientifico di Medor sia il rettore della Federico II che il rettore dell'Orientale. Tra l'altro Tottoli è un docente di orientalistica all'Orientale di Napoli. La richiesta degli studenti ovviamente è quella di un incontro innanzitutto col rettore, che è sparito letteralmente. Da lunedì non fa comunicati, non si fa vedere, sentire, né accetta di incontrare gli studenti, sia per chiedere la sospensione degli accordi con le università israeliane, a Napoli ci sono accordi, e poi diciamo questa, l'occupazione del rettorato rientra nella campagna contro la sottoscrizione delle convenzioni MAECI previste dall'accordo fra Italia e Israele dei mesi scorsi. Con la mediazione della Digos si è arrivati a una sorta di, diciamo, di impegno da parte del rettore di incontrare gli studenti venerdì. Ora in questo momento è ancora in corso l'assemblea all'università per decidere cosa fare, se diciamo liberare il rettorato e andare a questo incontro venerdì o continuare. Praticamente nelle stesse ore in cui si è deciso di occupare, gli studenti hanno deciso di occupare il rettorato, è arrivata questa incredibile notizia che il sindaco di Napoli aveva concesso il Teatro San Carlo, uno dei maggiori teatri lirici d'Italia e del mondo, potremmo dire, che appartiene al comune, una fondazione del comune, alla NATO per il 75esimo anniversario della fondazione della NATO. Tra l'altro, al di là delle considerazioni politiche, è stata anche una cosa abbastanza squallida, perché abbiamo visto ripeto, nel maggiore teatro lirico, qualche marcetta militare di infimo livello. La zona del San Carlo e poi la zona centrale di Napoli è stata completamente chiusa, proprio tipo zona rossa, ragion per cui un gruppo di militanti, sia diciamo gli studenti della rete studentesca per la Palestina, sia la rete Napoli per la Palestina, hanno deciso comunque di manifestare, di provare ad avvicinarsi quanto più è possibile al San Carlo. È stata una manifestazione pacifica, non violenta, però insomma, nel momento in cui questo gruppetto di manifestanti si è avvicinato quanto più possibile alla linea della polizia, sono partite le manganellate. E il fatto che sia stata una manifestazione volutamente non violenta e pacifica è dimostrato dal fatto che le ferite le abbiamo avute, i ragazzi le ferite le hanno avute sulle mani. Abbiamo un dito fratturato, una mano completamente contusa, più ovviamente qualche punto di sutura e qualche contusione un po' più forte. Reazione assolutamente spropositata da parte delle forze cosiddette dell'ordine, che però avevano mostrato fin dalle ore precedenti un grande nervosismo, perché chiaramente c'era la NATO, c'era il console americano, c'erano un po' di generali statunitensi, e quindi non bisognava fare brutta figura. Diciamo che questa intensificazione a Napoli rientra però nell'ambito di una campagna in atto. Noi abbiamo e si è conclusa praticamente oggi la settimana di mobilitazione contro gli accordi MAECI, cioè i bandi che le singole università dovevano consegnare entro oggi, per l'appunto, al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Accordi che, sia ben chiaro, sono presentati come neutrali da un punto di vista militare. Si dice, l'argomento che sentiamo più spesso è che la ricerca è indipendente, la ricerca di per sé va nella direzione della pace. Nulla di più falso, riteniamo, di questa affermazione quando si parla di università israeliane. Abbiamo raccolto un po' di documentazione, in particolar modo grazie al lavoro veramente intenso e buono di Antonio Mazzeo. Anche una università che passa per quella più liberale, tra virgolette, di Israele, l'Università Ebraica di Gerusalemme, in pratica è oramai assolutamente indistinguibile, letteralmente assolutamente indistinguibile dall'esercito israeliano. Ufficiali dell'esercito che fanno corsi riservati all'interno dell'università, alti dirigenti dell'esercito israeliano che entrano e escono dall'università, cioè passano dal ruolo di docenti o dirigenti dell'università a quello ovviamente di ufficiali sul campo. e soprattutto quello che va messo in evidenza è che nelle università israeliane non si studia solo tecnologia per l'industria militare, non sono solo gli accordi di carattere scientifico-tecnico quelli che ci preoccupano, sono fondamentali gli studi giuridici finalizzati appunto alla conduzione della guerra, gli studi di carattere anche linguistico-culturale. Bisogna conoscere la lingua, la letteratura, la cultura araba per fare la guerra ai palestinesi, ma soprattutto è sul piano della sicurezza, della cyber security, come si dice, e della ricerca nel campo dell'intelligenza artificiale. Proprio qualche giorno fa è uscita in italiano su Pagina Estere e sul Manifesto la traduzione di questa ricerca fatta da due siti israeliani sulla macchina cosiddetta, sulla macchina di intelligenza artificiale usata per individuare gli obiettivi, in pratica gli obiettivi da colpire, ragazzi. In pratica una quantità enorme di dati viene elaborata da questa macchina e, per esempio, uno dei criteri in base ai quali questa macchina individua un possibile obiettivo è chi cambia spesso abitazione, chi cambia spesso telefonino, è un potenziale militante di Hamas. Una volta individuato all'ufficiale che deve decidere se colpire o no la casa, ovviamente, in cui risiede questa persona, quindi ammazzando anche tutti gli altri abitanti del palazzo, ha, secondo questa ricerca, mediamente 20 secondi per decidere sì o no, per premere o no il pulsante. Ma tutto questo nasce dalla ricerca scientifica, dalla ricerca che si fa nelle università. Università, sia ben chiaro, università israeliane nelle quali la pratica dell'apartheid è notoriamente evidente. Tutta una serie di cittadini israeliani palestinesi non possono iscriversi, per esempio, a determinate facoltà di determinati corsi di laurea. Il welfare universitario è riservato ai cittadini israeliani di nazionalità ebraica. E la stessa università ebraica di Gerusalemme, che ha fama di essere l'università liberale nella quale possono iscriversi sia studenti arabi che studenti di nazionalità ebraica, proprio l'altra settimana ha sospeso in pratica una anziana docente di questa università che aveva osato esprimere delle critiche alla politica militare israeliana nei confronti di Gaza. E peraltro questa università ebraica di Gerusalemme si trova proprio al centro di quel quartiere di Gerusalemme Est che in questo momento è sotto, diciamo, pressione da parte dei coloni e dei militari israeliani. Quindi noi diciamo che tutto ciò è più che sufficiente per sospendere qualunque accordo con le università israeliane. E quindi gli studenti, ma anche noi, chiediamo innanzitutto che i rettori si dimettano da Medor, che vengano sospesi tutti gli accordi di ricerca con strutture dell'apparato industriale militare e soprattutto che vengano sospesi gli accordi con le università israeliane. Questo è lo stato delle cose. Ripeto, a Napoli abbiamo, in questo momento siamo impegnati proprio nel confronto diretto con la Federico II, col rettore della Federico II. Qualche rettore, il rettore di Bari per esempio, ha accettato di dimettersi dal comitato scientifico di Medor. Qualche università, come sapete immagino, ha sospeso i rapporti di collaborazione scientifica con le università israeliane. Noi pensiamo che questa piccola breccia possa allargarsi e quindi continueremo. Come osservatorio, prima accennavate questa cosa importante, il 10 maggio a Roma abbiamo un convegno in cui si confronteranno molti ricercatori o attivisti della campagna che stiamo facendo contro la militarizzazione di scuole e società, e poi seguirà l'11 maggio sempre a Roma l'assemblea dell'osservatorio, quindi per dare un po' una, diciamo, una sistemata anche alla struttura organizzativa. Queste sono le cose più, urgenti da dire. Ovviamente sto qui e mi fa molto piacere poter rispondere a qualunque altra domanda.
Grazie Ludovico. Intermezzo musicale, e non andate via, 3 minuti e siamo nuovamente su Interviste Scomode.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Grazie intanto per non averci lasciato. Torniamo con Interviste Scomode. Carlo Romagnoli da Perugia. Ecco, c'è stata una mobilitazione in varie parti d'Italia in occasione dell'anniversario della NATO, della nascita della NATO, e in Umbria in particolare c'è stato poi anche un presidio riuscito a Perugia. In molte altre parti d'Italia hanno organizzato presidi, manifestazioni, eccetera. Non tutte le realtà del movimento contro la guerra hanno comunque partecipato a questa settimana di mobilitazione, che ha al centro la questione della NATO, per l'uscita dell'Italia dalla NATO, ma anche poi per l'uscita delle basi militari USA e NATO dal nostro territorio. Noi vorremmo approfondire la questione proprio con te, che sei fra gli animatori di questo movimento. Carlo?
Sì, allora grazie per l'opportunità di esprimere il punto di vista del Partito Comunista, in particolare poi con le specificità dell'Umbria, su questa questione prioritaria e drammatica che è la tendenza alla guerra nel mondo, in particolare le spinte che provengono dall'Occidente, che si è messo appunto in posizione guerra, e tutti i giorni strateghi, analisti, commentatori vari non fanno altro che discutere su quando accadrà, ma sul fatto che accadrà, diciamo, c'è un certo consenso, no? Allora, qui l'attivazione delle attività politiche di contrasto alla NATO. Non si tratta solamente di far uscire le basi chiaramente dall'Italia, si tratta proprio di sciogliere la NATO. Queste sono cose che ci siamo detti tante volte, perché si tratta di una struttura obsoleta che non ha senso, è pericolosa, è aggressiva, fa un sacco di guerre, peraltro le perde pure quando le fa, quindi c'è questo elemento anche di, come dire, di senilità dell'organizzazione, che non riesce a sviluppare le politiche neocoloniali che la muovono, e che comunque sia adesso ha spostato la sua attività in Europa e quindi minaccia di alterare per un medio-lungo periodo quelli che sono gli assetti politici, militari e quindi anche la vita delle persone sociali. Noi come comunisti, noi siamo un partito della sinistra di classe, abbiamo una posizione che è quella che ho riassunto prima, cioè noi siamo ovviamente contrari alla NATO, siamo per il suo scioglimento e noi siamo ugualmente per la pace e la cooperazione tra i popoli. Ora, dal nostro punto di vista, in questa situazione occorre accelerare il coinvolgimento delle forze politiche nella creazione di un fronte antinato. Fronte antinato che abbiamo provato a mettere in piedi, fronte antinato della sinistra di classe l'abbiamo chiamato, che dovrebbe o avrebbe dovuto funzionare, o speriamo funzionerà, come una unione di scopo, cioè si tratta di mettere insieme formazioni politiche, gruppi sindacali, associazioni, e il metterle insieme è un'azione di condivisione spontanea e di partecipazione, non c'è una gerarchia nell'organizzazione del fronte antinato. Nessuno, no, una volta che si è condiviso il problema appunto dell'aggressività militare dell'Occidente e dei pericoli che pone per tutti noi, nessuno ha da imporre ad altri delle linee politiche, e soprattutto, ecco, la considerazione che abbiamo più volte fatto, c'è un'urgenza dei tempi che impone di riflettere su come si arriva a costruire un fronte antinato di massa, perché poi qui il problema è che o riusciamo a tirare fuori dalle case tutti quegli italiani che in teoria sono contrari alla guerra e riuscire a promuovere quindi una presenza ampia all'interno della società italiana, oppure chiaramente questa modalità guerra che abbiamo visto essere avviata andrà avanti e produrrà dei danni inimmaginabili. Allora, l'esperienza che noi abbiamo condotto, io la valuterei sui due piani, dei limiti e delle potenzialità che ha evidenziato. Bisogna dire che sul nostro territorio una sensibilità contro la NATO c'è sempre stata, ma noi abbiamo iniziato a lavorare una decina di giorni prima del 4 aprile, quindi il tempo è stato limitato e peraltro comunque si è creata un'area, diciamo così, di interesse e un'area di adesione. L'area di adesione fa capo a qualche partito, noi del Partito Comunista dell'Umbria, il Partito della Rifondazione Comunista della provincia di Terni, e c'è Resistenza Popolare, che è il gruppo di scissione d'Arizzo, che lavorano in modo molto serio, poi c'è Asicuba, poi ci sono delle associazioni umbre importanti, Casa Rossa di Spoleto, che ha condotto delle lotte da molti anni per sviluppare una sensibilità anticapitalista e antiimperialista su quel territorio, e poi sono anche confluiti il comitato appunto No Camp Derby e un comitato non nato di Ancona. E sullo sfondo si sono interessati al dibattito Potere al Popolo e il Fronte Comunista principalmente, e poi anche l'Unione Sindacale di Base. Diciamo che dal nostro punto di vista era importante lanciare il segnale che il fronte antinato si era creato il primo nucleo. Perché? Perché ovviamente noi consideriamo che questa che questa costruzione politica, questa unione di scopo debba allargarsi, deve arrivare a espandersi a livello nazionale e se possibile dovrebbe avere anche delle interazioni fuori dall'Italia. In comitato centrale io ho posto il problema, noi come Partito Comunista dell'Umbria abbiamo adottato una deliberazione che chiede al partito di scendere in campo e di organizzare in Italia, in tutte le regioni, un tipo di attività contro la NATO. Peraltro noi abbiamo una lista elettorale a Perugia che si chiama Perugia contro la guerra e il neoliberismo, che comunque vuole immettere il dibattito sulla guerra e sulla sua pericolosità anche nel contesto umbro e perugino. C'è questa tradizione pacifista molto forte, sapete, Capitini ha arricchito la cultura dell'Umbria per molto tempo. E quindi ecco, questa attività è partita, c'è stato un primo presidio. Il presidio chiaramente è un dispositivo temporale di contrasto delle politiche militari aggressive del capitalismo, si sta 2 ore in piazza, passa qualcuno, peraltro era pure giovedì pomeriggio, e però ha tutta una serie di limiti, no? Ora si tratta di vedere un po' cosa produce la valutazione collettiva. Noi abbiamo come territorio umbro un'altra scadenza importante, che è il 20 a Spoleto, dove c'è una fabbrica militare, uno stabilimento militare di San Giovanni di Baiano, che produrrà i missili Vulcan. E quindi ci sarà la manifestazione il 20, tra l'altro appunto invitiamo il 20 di aprile, nei pressi della fabbrica, e lì bisognerà attivare un'interazione complessa e speriamo produttiva con le maestranze, con i lavoratori, perché per le particolari caratteristiche, diciamo un po' così, dell'organizzazione del lavoro ci sono 80 di operai fissi e quasi altrettanti che sono precari. E la parte precaria non ha visto di cattivo occhio, adesso sintetizzo molto, l'arrivo di finanziamenti e quindi la produzione di armi. Ricordiamo che i missili Vulcan sono missili a lunga gittata che verosimilmente potrebbero colpire il territorio russo, e la Russia ha chiarito che è pronta ad attivare ritorsioni contro le fabbriche di armi che la colpiscono. Quindi ecco, ci troviamo, come dire, improvvisamente con il territorio dell'Umbria, appunto il cuore verde d'Italia, che viene proiettato in una dimensione militare avanzata, con contraddizioni interne alla classe e con ancora molto lavoro da fare per riuscire a cooptare, a far entrare nel fronte antinato tutte le molte forze della sinistra di classe, ma anche, devo dire, le altre sensibilità che ci sono nella società italiana, perché posizioni contro la NATO vengono dai settori dei cattolici progressisti, sono molto schierati, vengono dai settori ecologisti, vengono appunto dai settori pacifisti. Devo dire che c'è anche una parte importante della destra sociale che ha posizioni antinato. Noi abbiamo fatto un'assemblea 6 mesi fa con Orsi e il direttore di Marx 21, Pondrelli, e la sala era piena di gente di destra. E tra l'altro si sono sentiti tutti i discorsi, appunto, che conoscete benissimo, che fanno Orsi, che fanno Pondrelli, e quindi non c'è stata una levata, diciamo, di posizioni anticomuniste. C'è questa grossa sensibilità anche nella destra sociale, con la quale comunque ovviamente noi non abbiamo intenzione di andare in piazza. Si è fatto vedere anche il fronte del dissenso in coda al presidio ha proposto di fare una grande marcia per la pace sullo stile della Perugia Assisi. Ci sarà una riunione domani pomeriggio a Perugia per vedere di convergere in questa direzione. Quindi si muovono molte cose. Come prospettiva noi pensiamo di andare a una valutazione congiunta con tutto il gruppo che o ha aderito o comunque ha lavorato intorno al fronte antinato dopo la manifestazione di Spoleto, dopo il 20. Lì c'erano alcune proposte, in particolare l'idea di trasformare il presidio temporaneo in un presidio fisso. Cioè, pensiamo, se abbiamo le forze, a installare una tenda che unisca dei momenti di propaganda e di agitazione sia sulla questione della NATO che sulla questione della guerra in Palestina, e in quel modo pensiamo che si può riuscire ad avere una maggiore interazione, perché poi intorno a questo poi partono tutta una serie di iniziative con l'università, con la scuola, con i lavoratori della logistica, che pure dovremmo incominciare a coinvolgere, e così via. Ecco, quindi in questa direzione poi il lavoro che fa l'osservatorio contro la militarizzazione nella scuola e all'università ci sembra di particolare importanza. Non abbiamo visto forti rappresentanze a Perugia e in Umbria, ci pare ci lavora Franco Coppoli a Terni forse,
sì.
E comunque quella sarebbe una sinergia da attivare, perché in effetti, no, dal nostro punto di vista il movimento universitario potrebbe convergere, ovviamente portando le sue specificità, portando i suoi discorsi, e potrebbe andare quindi nella direzione di accrescere il lavoro che facciamo. Per cui, concludendo, è secondo me stato molto importante promuovere la formazione, forzare anche un po' la formazione di un primo nucleo del fronte antinato. Si sono comunque determinate delle pratiche, per esempio Potere al Popolo ha fatto volantinaggio sabato e domenica a Terni, per linee interne, ma sempre, voglio dire, sulle tematiche che stiamo affrontando insieme. Quindi quello che speriamo accada è che, come è successo in Toscana, come incomincia ad accadere anche nelle Marche, e poi con tutti i focolai, diciamo, di resistenza che abbiamo visto aprirsi sia il 4 aprile che nei giorni successivi, che questa unione di scopo si diffonda, proliferi e incominci anche a coinvolgere forze in altre parti d'Europa. Noi abbiamo letto che in Grecia i comunisti hanno bloccato i treni che portavano le armi, in Spagna ci sono state manifestazioni, la Francia è un po' attonita da quello che so, e comunque ecco, bisogna fare in modo che il fronte antinato divenga una forza reale che si muove in Italia, ma che riesca a far sentire la sua forza, la sua protesta, ecco, su territori più grandi, cioè si deve mettere all'altezza. Mi rendo conto che, detta così, potrebbe sembrare una proposta, come si dice, ambiziosa, però sta nei compiti della fase, della congiuntura. Speriamo che la famosa frammentazione, che viene attivamente ricercata da molte forze politiche e sindacali e a sinistra di classe, riesca a trovare un limite, no, in occasione appunto di questa situazione bellica, drammatica. E noi comunque ci proveremo, ce la metteremo tutta.
Allora facciamo un intermezzo musicale, ci risentiamo fra 3 minuti con le ultime domande a Ludovico e a Carlo.
Mira, probabilmente il bersaglio che vede solo l'abbaglio di chi da dietro spera e tu ci provi ancora, perché poi gira e rigira, gli serve solo una scusa. La fregatura è che è sempre un altro che paga, c'è qualcuno che indaga per estirpare la piaga, però chissà come mai qualsiasi cosa accada, nel palazzo lontano nessuno fa una piega, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada, serve una testa che cade e poi chi se ne frega, la prima testa di cazzo trovata per strada. Se vuoi tirare tira, ma non sbagliare mira, probabilmente il bersaglio che vedi è solo l'abbaglio di chi da dietro giura, che ha la coscienza pura, ma sotto quella vernice ci sono squallide mura. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua. La dittatura c'è ma non si sa dove sta, non si vede da qua, non si vede da qua.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte visa, e quando
se non hai morale e se non hai passione, se nessun dubbio ti assale, perché la sola ragione che ti interessa avere è una ragione sociale, soprattutto se hai qualche dannata guerra da fare. Non farla nel mio nome, non farla nel mio nome, che non hai mai domandato la mia autorizzazione. Se ti difenderai, non farlo nel mio nome, che non hai mai domandato la mia opinione. Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli cuore.
Finché sentendo tira e non sbagliare mira,
sparagli Piero, sparagli cuore.
Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte Visa e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha divisa, ama le armi ma non le usa, nella fondina tiene le carte Visa e quando uccide non chiede scusa. Il mio nemico non ha nome, non ha nemmeno religione, e potere non lo logora, il potere non lo logora. Il mio nemico mi somiglia e come me lui ama la famiglia e per questo piglia più di ciò che dà. E non sbaglierà, ma se sbaglia un altro pagherà.
Il potere non lo logora, il potere non lo logora.
Ritrovate e ritrovati. Allora, io chiuderei questa intervista scomoda con due domande. La prima domanda a Ludovico Chianese riguarda la questione del boicottaggio nei confronti di Israele, nei confronti dello Stato sionista, che sta suscitando varie polemiche, cioè nel senso molti dicono voi andate a boicottare le università che sono luoghi in Israele dove esiste comunque un dissenso nei confronti di Netanyahu. E poi vorremmo che il Ludovico ci parlasse un po' di questi due giorni anche dell'osservatorio a maggio. E la seconda domanda che io invece rivolgerei a Carlo Romagnoli è invece perché la NATO stenta a diventare un argomento centrale all'interno del movimento contro la guerra. Cioè nel senso che noi troviamo letture di natura ecologista sulle conseguenze della militarizzazione, etiche, morali, però ogni qualvolta si parla della NATO sembra quasi che sia un argomento divisivo all'interno del movimento contro la guerra. Eppure le dichiarazioni di Borrell, il documento, la bussola europea, le ultime dichiarazioni oppure le analisi di scenari economici sull'industria di armi in Germania e in Italia dimostrerebbero l'esatto contrario, ossia che c'è una spinta da una parte dell'Unione Europea di rendersi autonoma rispetto in parte, cioè in collaborazione ma anche autonoma dalla NATO, e dall'altra parte però il fatto, capito, che questa presenza sistematica della NATO che dal 1999 ad oggi ha allargato il suo potere, comunque i paesi membri sono aumentati a dismisura e c'è un'idea, insomma, che l'Europa, se ne parlava un po' di anni fa, che l'Europa sia un'Europa di pace. In realtà se guardiamo nel 1999 con la guerra in Kosovo, con la partecipazione di paesi europei fra cui Francia e Italia all'attacco alla Libia, se guardiamo al crescente militarismo imperante nelle scuole e nelle università italiane, se guardiamo alle tecnologie dual use invece abbiamo un quadro completamente diverso. Ma non vi voglio rubare altro tempo, diamo intanto la parola a Ludovico e poi a seguire e per chiudere con Carlo.
Sì, grazie. Beh, innanzitutto bisogna un attimo capire bene in che cosa consiste questo presunto progressismo delle università israeliane. Sicuramente se chiediamo al mondo accademico, alla maggioranza del mondo accademico israeliano, cosa pensa di Netanyahu, noi abbiamo, secondo alcune valutazioni, un 90-95% di oppositori di Netanyahu. Ma ciò non vuol dire che, per esempio, questa maggioranza anti-Netanyahu sia anche contro la guerra. Se noi chiediamo agli stessi che cosa ne pensano dell'azione militare a Gaza, troveremmo comunque la stessa percentuale, superiore al 90%, di persone assolutamente d'accordo con l'attacco e con il genocidio che è in atto da 6 mesi a Gaza. Questo è il punto fondamentale. Anche nelle manifestazioni che abbiamo visto nei mesi precedenti l'inizio della guerra a Gaza, contro Netanyahu in piazza, manifestazioni in alcuni casi anche molto, molto dure, e abbiamo notato tutti che non si è vista, giusto per fare un esempio, nessuna bandiera palestinese. Il problema di fondo è che quella militarizzazione della scuola, dell'università e in generale della società, potremmo dire, che in Europa si comincia a voler fare, a dichiarare esplicitamente, basta vedere le dichiarazioni di Michel, di altri leader dell'Unione Europea, in Israele è totalmente realizzata. Israele è una società militare, c'è una scuola e una università totalmente militarizzata, oltretutto in un quadro di apartheid, cioè di netta separazione fra la popolazione di nazionalità ebraica e quella minoranza dentro Israele, intendo dire, di palestinesi del 48. Il no al boicottaggio, questa è una cosa che dobbiamo, secondo me, un lavoro che dobbiamo fare tutti, perché anche da parte di esponenti di quel mondo, diciamo, democratico antiguerra, che prima pure Carlo nominava, sul boicottaggio in genere c'è una posizione del tipo no, però non dobbiamo boicottare la ricerca, non dobbiamo boicottare. Qui voi sbagliate, siamo d'accordo a dire no ai bombardamenti, no al genocidio, ma non dobbiamo chiedere il boicottaggio nella ricerca. Quali sono gli argomenti? Ma a parte gli argomenti, diciamo, da parte dei maggiori sostenitori dello Stato di Israele, cioè l'argomento dell'antisionismo mascherato, che facciamo attenzione, è un argomento a noi sembra risibile. Si è contro le università israeliane perché in realtà si è antisemiti, a parte che detto a noi è semplicemente un'offesa, sembra un argomento risibile, ma è un argomento pericoloso, perché va nella direzione di una forte limitazione della libertà di critica e di espressione che rientra nell'ambito di quella militarizzazione e di quell'andare alla guerra che dovrà caratterizzare, secondo le classi dirigenti, la società europea in futuro. Poi c'è l'argomento della neutralità della scienza, ma questo è un argomento che facilmente si può smontare. Si può facilmente smontare perché oramai, soprattutto nell'ambito della, come dicevo prima, no, della ricerca universitaria israeliana, quasi totalmente, non solo nelle facoltà scientifiche, non solo laddove si studia informatica o tecnologia militare o ingegneristica, ma anche e soprattutto in quelle umanistico-sociali, l'intero piano, programma di ricerca è finalizzato alla guerra. E Israele in qualche modo presenta al mondo accademico israeliano, presenta all'Europa un modello da seguire. Nell'ambito degli accordi fra Italia e Israele che sono stati firmati proprio a marzo del 23, c'è proprio questo affidamento a Israele dello sviluppo di modelli di cyber security da applicare anche nella società italiana. Infine, le università israeliane sono progressiste? Nelle università ci sono intellettuali progressisti? Beh, qualcheduno che c'è, come per esempio lo storico Ilan Pappé, che adesso insegna Exeter in Inghilterra, perché non può certo tornare a dire, insomma, a fare ricerca in Israele. Ed è agghiacciante in un certo senso la motivazione che è stata, cioè la formulazione della sospensione di quella docente dell'Università Ebraica di Gerusalemme, Shalub Kevorkian, cittadina israeliana ma palestinese, che secondo questo atto della sospensione dovrebbe trovare un'altra sede accademica che corrisponda alle sue posizioni. Non c'è posto per la critica alla politica israeliana nelle università israeliane. Quindi è assolutamente un mito quello delle università come luoghi di ricerca neutrale, o peggio ancora delle università israeliane come sede di quella parte progressista della società israeliana che purtroppo negli ultimi anni si è ridotta a casi isolati di opposizione. Questo è poi ultima cosa, il boicottaggio in quanto tale può essere un'arma. Noi non dobbiamo mai dimenticare che l'Unione Sudafricana ha smesso di essere bianca e razzista quando, attraverso azioni di boicottaggio generalizzate, l'economia capitalista bianca e razzista del Sudafrica non poteva più andare avanti. È chiaro che Israele gode di un privilegio assoluto, quello di rappresentare gli interessi del mondo euroatlantico, del mondo capitalistico, del mondo imperialista euroatlantico nel Medio Oriente, e perciò può fare quello che vuole. Però rovesciare questa certezza e attraverso il boicottaggio costringere Israele a, diciamo, accedere a concedere quei diritti fondamentali al popolo palestinese, il boicottaggio può essere uno strumento efficace. Ok, grazie.
Ultima domanda, scusami, ci puoi illustrare la tua giorni in un minuto dell'osservatorio?
Sì, allora il 10 c'è questo convegno che si svilupperà sia mattina e sera con una decina di interventi, diciamo tutti di alto livello direi, sia dal punto di vista dell'analisi storica che economico-sociale dei processi in atto di militarizzazione di scuola e università. Cui seguirà poi, il giorno dopo, l'assemblea diciamo di... l'osservatorio ha una struttura un po' particolare, composta da individui e da associazioni, da associazioni pacifiste, antimilitariste, ma anche politico-sindacali. E quindi seguirà questa assemblea aperta, ovviamente, quindi non chiusa nell'ambito di una scaletta di interventi. Io penso che vanno seguite, se possibile, tutte e due, cioè la parte del convegno. Voglio dire, per se ci ascolta qualche insegnante, qualche lavoratore della scuola, il convegno è anche coperto dall'esonero come formazione scolastica, quindi si ha diritto all'esonero dal lavoro, dalla scuola per tutta la giornata. E il giorno dopo, poi, chiaramente, c'è l'assemblea di carattere più politico-costitutivo. Quindi invito tutti possibilmente a seguire questi due giorni del 10 e 11 maggio.
Va bene, noi ringraziamo Ludovico. Chi volesse acquisire informazioni, c'è un sito internet, Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole. andatelo a cercare, ci trovate molti materiali. Carlo Romagnoli, la questione della NATO.
Sì, allora, la domanda in effetti è interessante, perché la NATO stenta a entrare nel cuore del movimento non contro la guerra. Beh, qui intanto dobbiamo evidenziare quella che potremmo chiamare l'oggettività della situazione politica. È noto che in tempi diversi, assolutamente, fu Berlinguer, il C di Berlinguer, ad accettare il fatto che l'Italia facesse parte della NATO. Quindi lì c'è stato un grosso spartiacque. 50 anni fa ci si è collocati all'interno dell'alleanza militare, ripeto, in condizioni politiche, geopolitiche completamente diverse da quelle di oggi, e anche come composizione sociale, no? Anche se si era nella fase un po' di fine del fordismo, ma in ogni caso ha avuto un suo significato. Ora, se noi osserviamo quello che accade dentro al movimento contro la guerra successivamente, noi vediamo che questa adesione alla NATO, prima del PC, poi del PDS, poi del DS, poi del PD, ha marcato tutta una serie di comportamenti e ha inibito tutta una serie di soggettività, e soprattutto nelle forze politiche che con questi schieramenti fanno alleanze. Ora, non sto mettendo la questione in termini di crucifige e crucifige, sto facendo l'analisi per sapere perché, no? Poi ci si trova, volendo fare il fronte antinato, ad essere guardati malissimo. Per esempio a Perugia c'è un'alleanza politica tra settori di Rifondazione, Sinistra Italiana e il Partito Democratico per promuovere una candidata, che peraltro è una candidata rispettabilissima, e quell'ambiente non ti viene al fronte antinato, non si fa vedere. Rifiuta di parlare della guerra, anche se la guerra è presente, forte, importante, e allora ecco, insomma, che bisogna porsi queste domande. Sicuramente le difficoltà a sviluppare un'attività di fronte antinato derivano quindi da fattori politici che si esprimono con forza evidentemente all'interno delle forze politiche che vanno a interagire con certi partiti. Abbiamo visto il Partito Democratico, abbiamo visto anche la difficoltà che hanno i 5 Stelle, no? In Europa vogliono in un modo, poi però appoggiano la missione navale. Quindi chiaramente c'è una pressione fortissima, sono noti quelli, i limiti di libertà del tutto relativa che hanno i partiti politici in un contesto poi di dittatura capitalista, quale quella appunto che c'è in Italia. Un altro segnale noi ce l'abbiamo avuto, per esempio, dalla lista Santoro. No? Noi come Partito Comunista abbiamo avuto interazioni con la lista Santoro, si trattava di capire se poteva essere un'operazione politica che ci poteva convincere. E effettivamente abbiamo chiesto a Santoro di esprimere una posizione netta, contro la NATO, la stessa cosa peraltro l'aveva chiesto anche Potere al Popolo, e sì. Su questo, no, è così, sono fatti quelli che dicono, non è che sono interpretazioni tendenziose, e su questo non si è trovato l'accordo, per cui Acerbo e Rifondazione sono andati nella lista, noi siamo rimasti fuori. Peraltro poi i partiti oggi sono anche molto, molto indeboliti, e in molti luoghi il partito è la persona, cioè il segretario regionale con la sua personalità, con la sua impostazione che dà un po' la linea, che mette in fila le cose. E per cui noi abbiamo che in Umbria a Terni sono d'accordo col fronte antinato, e a Perugia la stessa Rifondazione non ne vuole sentire parlare. Sì. Che, ecco, che devi fare? Cioè, chiaramente, per carità, si parla con tutti quanti, però ecco, abbiamo. Quindi la matrice di questo astenersi dall'essere presente sta in quella scelta storica, che è rimasta evidentemente forte all'interno degli ambienti politici che oggi poi danno vita al Partito Democratico, e che si esprime poi, ad esempio, anche nelle nelle posizioni dei grandi sindacati, no, di massa italiani, che non tirano fuori, voglio dire, il naso dal buco, non si fanno vedere sulle questioni della guerra. E tra l'altro, ecco, con questa interazione che avremo a Spoleto, noi abbiamo visto addirittura settori operai che abbandonano i sindacati di base perché i sindacati di base mettono in discussione la produzione delle armi e se ne vanno verso sindacati, diciamo, più militaristi, ma che li fanno sentire meno in conflitto. L'altro ragionamento che possiamo fare più di fondo è che c'è oggi un'egemonia di una classe media che non vuole mettere in discussione il proprio stile di vita. E questa classe media, come condizione di vita, è presente anche in molti settori che si affacciano a sinistra. Ecco, questo non voler riflettere, non voler accettare i limiti dello stile di vita occidentale, no? Stile di vita chiaramente insostenibile, non è il caso di insistere su questo fatto, porta a accettare poi che in qualche modo, se si vuole continuare con questo stile di vita, le risorse bisogna andare a prendere da qualche parte. Per cui, ecco, la difficoltà che noi registriamo ha una radice chiara in scelte e collocazioni che sono state fatte nel passato, che vengono agite con forza anche nelle alleanze politiche con formazioni che in teoria apparterebbero alla sinistra di classe, che creano quindi una difficoltà di adesione, di movimento e di ampliamento. E noi al momento, come dire, prendiamo atto di queste difficoltà e cercheremo in tutti i modi di sviluppare interazioni con questi settori politici, ma è una situazione fibrillante, è una situazione sconnessa. Qualcuno più complottista, poi chiudo, dice anche che, beh, ma cosa ti aspetti? Ti sei messo a fare il fronte antinato e secondo te quelli della NATO che in Italia hanno costruito gladi o hanno fatto le peggio cose, gli esplosivi degli attentati e venivano da là, non hanno pianificato, adesso qui bisogna usare i termini giusti, una operazione di interazione e controllo con le forze politiche che potrebbero creargli problemi all'interno? Quindi anche questo va messo nel conto. È una situazione complessa in cui il nemico di classe ha strutturato tutta una serie di difese, ci sono involuzioni nella soggettività di quelle che sono le classi egemone, le classi medie, e quindi questo qui ci dà l'idea di una battaglia difficile da fare. Da ultimo c'è da registrare, adesso dalle parole di Ludovico non sembra, ma insomma anche che i movimenti sono in una fase carsica, chiamiamola così, almeno noi non vediamo al momento grandi attività di movimento, però bisogna sollecitarle, bisogna interagire, bisogna provarci. In ogni caso noi faremo tutto quello che è il nostro potere per fare in modo che l'attività contro il militarismo aggressivo della NATO, contro appunto la trasformazione dell'Europa in un continente di guerra, venga fermata.
Allora, noi ringraziamo intanto Peppe in regia, Carlo Romagnoli, Ludovico Chianese. Vogliamo chiudere questa intervista scomoda con le dichiarazioni di Borrell, che è l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la sicurezza, dice la guerra intorno a noi all'orizzonte, e poi dice anche che l'ombrello protettivo americano non sarà presente in futuro necessariamente, e da qui la prospettiva di un esercito europeo autonomo e capace di intervenire ovunque sia richiesto il suo intervento a salvaguardia degli interessi economici, finanziari e militari. Insomma, gli ordini USA ai suoi paesi vassalli europei sono chiari: organizzatevi in accordo con la NATO, ma aumentate anche le spese militari, gli investimenti nel settore bellico. E da lì è lo sviluppo delle tecnologie dual use E il fatto che ci siano numerose aziende da Fincantieri a Leonardo che stanno intensificando i loro affari e i loro interventi, ed è sempre più difficile distinguere quella che è la tecnologia ad uso civile da quella ad uso militare. Anni fa noi scrivevamo che il documento programmatico denominato la bussola europea rappresentava una svolta nelle relazioni internazionali e individuava proprio una priorità nella presenza sistematica degli eserciti dell'Unione Europea ovunque fossero minacciati gli interessi delle loro multinazionali o comunque dei loro blocchi finanziari. È chiaro che il sostegno dell'Unione Europea alla guerra NATO in Ucraina ha rappresentato una svolta in questo nuovo corso, fino poi al progetto anche di escludere le spese militari sostenute dai singoli paesi da quelli che sono i tetti di spesa, i vincoli imposti dal Trattato di Maastricht. È evidente che veniamo da 30 anni di guerra, ma le dichiarazioni di Borrell in qualche modo ci spianano la strada ad un interventismo sempre più smaccato dell'Unione Europea. Un ringraziamento a chi ci ha ascoltato, ai nostri interlocutori e a risentirci su Interviste Scomode.
Le interviste scomode.
Radio Grad, la radio libera e resistente.